ciao a tutti.
Chi vi parla finalmente è Claudio e Francesco con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, eccoci qua allora ancora in questo giovedì a parlare un po' di magia, stregoneria e effetti sulla società del paganesimo, necessità del paganesimo e realtà del paganesimo sulla società civile. Francesco, vuoi un attimino fare il punto sulla conferenza?
No, di posso parlare di un'altra cosa che riguarda la radio?
Ah, va bene, perfetto.
E allora, visto che appunto invitare gli ascoltatori a cercare di sostenere questa radio, voi sapete che le traversie che ha avuto la radio sono tante. E un'ultima cosa che si è aggiunta è stata il fatto che il nostro presidente della regione Veneto è così prodigo nella regione Veneto a finanziamenti agli ospizi per sacerdoti, si sia occupato con molta attenzione, con molta precisione, con molto amore di Radio Gamma 5 e con una velocità incredibile per un politico abbia emesso un decreto di urgenza in cui Radio Gamma 5 entro 30 giorni doveva sotto controllo cercare di regolare le sue trasmissioni. Sappiamo benissimo che Radio Gamma 5 non è certo responsabile delle quantità del presunto inquinamento che gli viene attribuita, però fatto sta che fra tutte le radio e le potenzialità enormi che ci sono delle altre radio, solo poche radio sono state colpite. Incredibilmente queste radio sono, due di queste radio sono radio che non rientrano certo nel discorso commerciale. E visto che l'attenzione dei politici e dei loro servitori e dei loro bracci destri non manca mai verso questa radio, penso che gli ascoltatori questa volta non devono dare un contributo economico, ma un contributo di presenza. Chi vuole, basta che scriva ai giornali, alle televisioni, mandi un fax al governatore Galan, telefoni in regioni, faccia sentire con qualsiasi persona e gli ricordi appunto che Radio Gamma 5 non è certo una radio di pericolosi che nuoce alla salute. Perciò chi vuole, esiste la possibilità di fare un fax a Gianfranco Galan, lo metteremo anche in internet per chi vorrà appunto scaricarselo e inviarlo, o se no, se qualcuno di suo pugno, di suo sentimento, vuole scrivere una lettera ai giornali locali, voglia intervenire in qualche radio, in qualche televisione, se gli daranno la possibilità e i microfoni saranno aperti, di ricordare che Radio Gamma 5 da diversi mesi viene bombardata, viene seguita con un'attenzione che è abbastanza curiosa e abbastanza particolare. Perciò questa volta non c'è da mettere mano al portafoglio, c'è da mettere mano alla penna o usare la voce. Anche perché se tutti gli ascoltatori faranno un po' di pressione su questi politici che dovrebbero essere attenti agli interessi degli elettori e dei cittadini, si rendono conto che ci sono centinaia di ascoltatori di Radio Gamma 5 che protestano, sicuramente dovranno applicare le normative basi e dare un'importanza anche a questa radio. Per chi vuole esiste la possibilità di avere appunto il fax anche del governatore Galan in cui mandare il fax, o se volete scrivere. Chi vuole uniformarsi a un testo che già in più Alberto ha già preparato però e vuole mandare questa lettera, lo faccia. Una letterina ai giornali, penso che se i giornali riceveranno centinaia di lettere di ascoltatori di Radio Gamma 5 cercheranno di dare anche un'informazione più precisa in questo senso. È un ulteriore aiuto che noi chiediamo agli ascoltatori appunto per sostenere Radio Gamma 5.
Bene. Va bene.
Questo punto era doveroso visto che purtroppo Radio Gamma 5 non vive mai in tranquillità e in stabilità.
Radio Gamma 5 sono 30 anni che non vive in tranquillità. Va bene, allora Francesco, sì. Parliamo, vuoi parlare un pochino della conferenza?
Sabato scorso, come tutti gli ascoltatori sanno, c'è stata la conferenza di Laura Rangoni che ha presentato il libro La magia dei Celti. In contemporanea è stato presentato anche un nuovo libro, cioè nel senso che era in assoluto perché è stato stampato ai fini di gennaio e presentato appunto a Saunara in contemporanea a Laura Rangoni. Il libro è La reità dei Veneti, è pubblicato dall'amico Piero Favero, è una ricerca durata 15 anni ed è un libro che cerca di raggruppare tutto quello che lui ha trovato, tutto quello che ha conosciuto degli antichi veneti e di questa divinità. È un libro che merita di essere letto perché lui va anche a spaziare non solo nell'ambito strettamente geografico veneto ma anche nell'ambito europeo. E ricorda soprattutto, visto che il 24 di febbraio c'è il giorno pagano della memoria, in quanto le popolazioni veneto, che venivano chiamate veneto o che avevano una tendenza col nome veneto, siano state perseguitate, siano state distrutte, siano state combattute. E pensate, l'ultima pagina di questo libro parla di Arcona, Rügen, e vi leggo la parte finale del libro. È la più grande isola della Germania presso le coste del Mecklenburgo, sede del tempio dei Rugiani dedicato a Svetovi, in sloveno Svet sacro, Vitez cavallo, divinità della guerra. Ha quattro teste, spada, lancia e bandiera. Combatte di notte le forze del male sul suo cavallo bianco e quando sta per essere sopraffatto suona il corno per ordinare di levare il levare del sole e chiamare gli altri drei in aiuto. Al dio veniva sacrificato un cavallo bianco come a Diomede. Fu l'ultimo baluardo del paganesimo Vendi a cadere. Era il 15 giugno dell'anno 1169. Logicamente questo santuario cadde e la lotta per cercare di impedire che le popolazioni del luogo avessero la loro religione viene dimostrata all'interno di tutto il libro. E questo proprio libro ci permette anche di comprendere una cosa, che ricollegandosi alla tradizione europea, a un'Europa pagana, che sono i nostri veri riferimenti, si può riscoprire la nostra cultura. E questo libro, ben fatto, ben realizzato, costa soltanto 10 euro, merita di essere letto, proprio perché dopo 15 anni è riuscito l'amico Pier Favaro a fare una sintesi veramente bella. Ci sarà occasione di parlare appunto di questo libro, che è appunto Reitia, Dea dei Veneti. Allora, oltre a questo libro, appunto, Laura Rangoni ha parlato del mondo celtico. La conferenza è ben riuscita, buona la partecipazione, interessantissimo anche il dibattito in cui sono emersi interessi e curiosità in tutti quanti gli ambiti, e soprattutto complessivamente possiamo dare un buon giudizio, perché ha dato la dimostrazione in cui persone che hanno anche riferimenti culturali diversi, perché logicamente Laura Rangoni si riferisce al mondo celtico, Pier Favaro al mondo veneto, mondi e popoli che nell'antichità non avevano mai un'intesa, non avevano mai una vicinanza, sono combattuti. In realtà si sono combattuti non perché avevano un pantheon, un sacro diverso, si sono combattuti per scelte culturali o si sono combattuti per scelte politiche. Però dal punto di vista religioso, della concezione del mondo, della visione del mondo, era praticamente identica, in quanto non si reputava l'altro un avversario, un nemico assoluto da distruggere, ma un altro con cui non si condividevano alcuni particolari. E difatti il comune di Saonara, che dobbiamo ringraziare per questo ciclo di conferenze che si chiama Incontro di Culture, è stata la possibilità di presentare assieme appunto due autori come appunto Pier Favaro e Laura Rangoni, che portavano la visione di un mondo antico. Ma questa non era solo un'opera di archeologia, era anche un'opera di riferimento all'attualità, perché questo mondo antico non serve a fare gli intellettuali, ci permette, ci consente anche di avvicinarsi a una visione religiosa, a una visione del mondo che è anche contemporanea, una visione del mondo che non ha niente a che fare con il monoteismo. D'altronde questa trasmissione sono anni che dice che il fattore religioso sarà importante. Quando nel 96 si cominciò a dire la religione sarà il discorso del futuro, qualcuno ci prendeva per degli alieni.
Sì, anche quando abbiamo detto facciamo dei riti religiosi ci prendevano per degli alieni.
Qualcuno pensava che i marziani trasmettessero la radiogamma 5. Sì. Se voi vi prendete soltanto i quotidiani di questi giorni e fate il discorso delle prime 10 pagine, noterete che il problema più consistente, al di là dei fatti di attualità o dei fatti locali, il discorso religioso è il discorso dominante. E come sempre noi dobbiamo capire che dobbiamo trovare un mondo diverso, perché se noterete tutti questi problemi vengono da una visione religiosa monoteistica. Laura Rangoni e Pietro Favaro ci ricordano che esiste un mondo ben diverso, che non è solo nell'archeologia ma che è nel nostro cuore, nel nostro animo, e che ci permette di vivere in maniera diversa, di affrontare la realtà in maniera diversa, con un richiamo al paganesimo e al politeismo che è essenziale.
Bene, allora adesso dico io due parole. Sì. Allora, chiaramente l'approccio che fa Laura Rangoni alle sue cose è un approccio che è molto diverso da quello che facciamo noi. Però l'importante non è il fatto che lei abbia un approccio molto diverso da quello che abbiamo. L'importante è che si capisca che la percezione del mondo in cui noi viviamo può avvenire in tanti modi diversi e non può essere fissata o cristallizzata all'interno di un'unica verità, di un unico modo di vedere le cose, specialmente in un momento come questo, in un momento in cui ci siamo... cioè è vero che nella vita c'è sempre il momento in cui ci stiamo staccando dal monoteismo, cioè ci stiamo staccando dagli aspetti del monoteismo, però è altrettanto vero che nei momenti di separazione di un popolo, di una massa, di un certo numero di persone, da un insieme monolita qual è il monoteismo, qual è il cristianesimo, qual è in specifico il cattolicesimo, chiaramente questo non avviene per un'opposta verità o un opposto modo di vedute, ma avviene per un insieme di modi di essere, un insieme di percezioni diverse della realtà, per cui la distinzione delle persone dal monolita della verità cattolica avviene soprattutto per il sorgere nelle persone di diverse sensibilità con cui cogliere delle cose del mondo. E naturalmente questa tensione che abbiamo, che c'è dentro le persone, di staccarsi da quello che è la soggezione della verità monolitica del monoteismo, genera delle veicolazioni dei modi di pensare, dei modi di vedere, dei modi di percepire, di intuire la realtà che ci circonda, chiaramente in maniera diversa. E il mondo che chiama gli uomini, che chiama le persone a rientrare nella natura, a sottrarsi, a prendersi nella propria mano la responsabilità della loro vita, viene percepito in maniera diversa dalle persone e riprodotto. Chiaramente io non, il pensiero di Laura Rangoni per me è una cosa superata da una vita, però diciamo così che è importante che quel pensiero, quel modo di vedere si esprima, perché correre troppo avanti a volte fa perdere di vista un po' quello che c'è dietro, no? Cioè quello che è la necessità delle persone che crescono, si perde di vista magari anche la ricchezza di quello che è il modo di percepire e di sentire il mondo, per cui è importante che personaggi come Laura Rangoni o altri personaggi ancora tipo Celti, in tutte le infinite variazioni di quella che può essere la sensibilità del mondo, si possano esprimere, possono avere quel raggio di comunicazione dei propri sentimenti, del proprio modo di vedere la vita, proprio perché nasca quella ricchezza che alla fin fine è quella che poi produce il futuro, perché noi non sappiamo quale sarà il futuro che nasce dalle nostre azioni. Il futuro, perché nasca bene, perché nasca sano, è necessario che nasca da tante cose messe insieme. E più cose ci sono, poi magari potremmo avere anche atteggiamenti diversi nei confronti degli altri, però più cose ci sono e più cose si confrontano e più ricco è il futuro che nasca. Ecco, questo è il senso di quella che è la conferenza di Laura Rangoni, di presentazione del suo libro che era La magia dei Celti, ed è questo anche il senso della ricerca di Favaro sulla Reitia, la dea dei Veneti. Chiaramente noi abbiamo un tale passato, un tale immenso dietro di noi, e dal quale non possiamo vederlo tutto insieme, dobbiamo chiaramente cogliere i vari aspetti, e fra i vari aspetti c'è stata anche l'importanza di questa conferenza che ha fatto Laura Rangoni, che comunque ci ha comunicato un suo modo di vedere le cose, un suo modo di vedere la vita, che serve proprio anche a capire il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di vedere la vita, perché se non c'è confronto non si capisce neanche dove sono i vari inghippi, cioè le contraddizioni, le unità, le diversità, ed è proprio l'arte dell'interpretazione, è capire l'altro cosa dice, capire cosa vuole dire e capire anche noi cosa vogliamo dire in relazione all'altro. Per cui tutto questo è importante, è fondamentale, al di là di come poi noi sceglieremo nella nostra vita cosa fare e come agire. Questo è tutto, Francesco, dal mio punto di vista. Per me sicuramente è stata un'occasione piuttosto importante, insomma, indubbiamente. E speriamo che ce ne siano anche delle altre in futuro, poi dipenderà un po' dalle scelte delle persone. Quello che volevo, posso introdurre invece un altro, è il rito del 24 febbraio. Vi ricordo che presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito del giorno pagano della memoria, e questo rito, questa nuova scadenza che ci siamo dati, vedremo poi in seguito negli anni come riusciremo a fissarla nella tradizione che stiamo costruendo anno per anno, che è praticamente la memoria di tutti coloro che hanno subito le vessazioni del monoteismo. ma non soltanto del monoteismo cattolico, dell'orrore cristiano che è imperato, ma anche quel progressivo morire della tensione del mito. Per esempio, volevo fare un esempio abbastanza contingente, diciamo così. C'è stata una discussione su una main list in internet in cui, come al solito, si è tirato fuori Eraclito. Ora, io ho un grande rispetto di Eraclito, anche perché la sua teoria delle contraddizioni, dell'amicizia e contesa furente, è fondamentale nella storia della filosofia. Però è altrettanto vero che nel 1962, quando è stato scoperto il papiro di Darveni, si è scoperto che quel papiro di Darveni era una risposta anche ad Eraclito, cioè faceva parte di tutta una discussione che avveniva proprio sulle tesi di Eraclito. E il papiro di Darveni introduce delle variazioni proprio all'interno del tema della contesa furente dell'amicizia di Eraclito, si dà a portare tutta una serie di variazioni, anche come il fuoco che costruisce, e dimostra come tutto quel dibattito fosse all'interno dell'orfismo. E questo fu nel 62. Il testo principe non è ancora stato pubblicato, per cui abbiamo qualcosa. Pertanto, quello che volevo... Accidenti, ho perso il filo del discorso.
Stavo parlando di Eraclito e dicevi appunto...
Sì,
che
no, di Eraclito sì. E comunque, vabbè, volevo dire che in ogni caso, anche se il discorso di Eraclito era fondamentale, fa sempre parte di quel tipo di filosofia che ha portato anche a morire quello che è il pensiero religioso antico, perché la necessità della filosofia, che dopo alla fin fine è arrivata col Dio creatore dei cristiani, ha ucciso un po' alla volta quella che è la percezione del mito. Cioè il mito un po' alla volta è stato sempre più razionalizzato, fino a scomparire nella visione mitica, nella visione degli dei in quanto soggetti agenti nella vita, per diventare o forme astratte oppure pure semplici demoni della religione cristiana. Pertanto quello che noi vogliamo ricordare col giorno pagano della memoria è anche questo passaggio, questa trasformazione. Naturalmente ricordiamo anche tutti i popoli che furono macellati dai cristiani per imporre il Dio unico, e ricordiamo tutti quegli eroi che ci hanno portato fuori dall'orrore cristiano, secolo dopo secolo, azione dopo azione. Ecco, questo vuole ricordare il giorno pagano della memoria, cioè i passaggi che la storia ha subito, sia nel dimenticare il passato, sia gli sforzi che sono stati fatti per ricostruire il presente.
Sì, beh, se non sbaglio, 15 febbraio del 1600, Piazza dei Fiori a Roma, un personaggio di nome Giordano Bruno veniva a rogo, non perché avesse commesso chissà quale atrocità, non è che avesse buttato giù le torri gemelle o messo le bombe sui treni, aveva semplicemente cominciato a pensare con la propria testa e a formulare altre idee, ed erano talmente pericolose che si trovò giusto, normale e corretto. E anche adesso c'è ancora qualcuno che dice che la Chiesa fu saggia nel bruciare la persona.
Ho visto delle mail in internet che girano, ha fatto bene a bruciarlo. Era uno contro la Chiesa, era un fanatico contro la Chiesa. La Chiesa ha vinto e lui ha bruciato. Cioè, troviamo delle aberrazioni del genere che ancora girano normalmente.
Sì, ma d'altronde i cattolici queste cose gli piacciono, anche perché i fuochi dei vari eroi li riscaldano sempre il cuore, è l'unica cosa che riesce a scaldarli il cuore. Però ricordiamo appunto, noi abbiamo scelto il 24 di febbraio perché è una data significativa dal punto di vista pagano, però proprio in questo periodo c'è appunto il rogo storico di Giordano Bruno.
Francesco, io qui ho un tale Messori che esalta il massacro dei catari e che dice che la Chiesa non è responsabile. Naturalmente gli hanno detto tutti i colori, cioè gli hanno detto di tutto, insomma, per il massacro dei catari, che poi oltretutto vi ricordo che il massacro dei catari è stato fatto da Domenico, mi sembra, no? E da San Domenico dei Cristiani. Subito dopo viene l'Antonio di Padova, che finisce il massacro dei catari e comincia il massacro dei valdesi. Cioè,
ricordiamoci che poi Sant'Antonio da Padova non va su iniziativa dai catari, ma va su indicazione di un certo San Francesco.
Esatto, sì, infatti c'è l'incontro con San Francesco dove lo va a macellare. Cioè, poi non dimentichiamoci che i francescani, San Francesco viene usato lottato contro gli ordini mendicanti, gli ordini dei poverelli di allora, che vennero tutti massacrati e tutti torturati. Se volete vi porto anche dei pezzi di vari testi che sono effettivamente da mettersi, cioè da capire come era il dibattito di allora, insomma, e perché questo criminale di San Francesco è stato usato proprio per fermarli, perché la Chiesa Cattolica non aveva altro che questo delinquente per fermare i poverelli, per fermare i valdesi, per fermare tutti quegli ordini che cercavano un tipo di giustizia che fosse diverso, che fosse un'interpretazione diversa dei Vangeli, sempre all'interno del cristianesimo, però con una diversa interpretazione della vita.
Sì, penso che le persone da ricordare col giorno della memoria sarebbero tante, e penso che proprio non basterebbero tutti i giorni del calendario, no, per ricordare ogni giorno, non penso una strage, ma sicuramente più di una strage.
Che poi no, non, noi non ricordiamo la singola persona, perché se dovessimo mettere i nomi di tutte le persone non basterebbe la faccia della terra. Ricordiamoci, tante sono state macellate dai cattolici.
E ora il giorno pagano della memoria ha questa funzione di dare anche un segno della luce, perché qualcuno diceva non combattere contro l'oscurità ma accendere una lucerna, e noi facciamo nel nostro piccolo, accendiamo questo fuoco che è la ripresa del fuoco di Vesta, del fuoco di Rumova e di molte altre religioni pagane e politeiste che hanno avuto i loro fuochi spenti e i loro boschi sacri cancellati. Noi riaccendiamo questo e vogliamo appunto dare un segnale, voler ricordare tutti quei pagani che anche adesso, perché ricordiamoci che in molte parti del mondo ci sono delle battaglie, ci sono delle guerre, ci sono degli scontri, perché noi ogni tanto lo ricordiamo, in Oceania, in Australia, in Papua, questo sta avvenendo. E ci sono degli scontri consistenti anche con morti nelle realtà appunto dell'Oceania, in cui ci sono popolazioni che cercano di recuperare il loro culto, la loro divinità, i loro luoghi, e tutti quanti i cristiani sono ben alleati nel cercare di impedire questo, e questo avviene anche adesso. Ogni tanto, quando ci scappa il morto, qualche trafiletto esce anche sui giornali, sì, italiani.
Purtroppo.
Sabato 24 marzo alle
24 febbraio,
alle 24 marzo c'è
diciamo, le 17:30, penso che accenderemo il fuoco sulle 18 all'incirca, per cui l'appuntamento è al Bosco Sacro alle 17:30. Vi ricordo, il Bosco Sacro è in via Cagamba, settima traversa numero 3 o 5 di Jesolo. Comunque lo trovate subito, pertanto noi arriviamo abbastanza presto e saremo là, insomma, non... però dopo una certa ora chiudiamo tutto e non siamo più ad accogliervi, siamo tutti o quasi tutti, forse meno qualcuno, al rito, pertanto tenete presente di arrivare abbastanza presto, insomma. E poi andremo in pizzeria naturalmente a mangiarsi una pizza, visto che possiamo girare, visto che possiamo girare la domenica.
Sì, questo appunto è un fatto importante, anche perché è il primo rito di questo tipo, e soprattutto il fatto di istituire il giorno pagano della memoria, che ricordo è stato deciso con l'Assemblea della Federazione Pagana di agosto sul piano di Asiago, è un segnale importante. Logicamente, se qualcuno ha un'idea, ha un qualcosa, qualche iniziativa che vuole realizzare per conto suo, per dare maggiore risalto, per contribuire, per far conoscere il giorno pagano della memoria, è liberissimo di farlo, perché noi abbiamo lanciato l'idea, noi abbiamo scelto una data che poi non è nostra arbitraria, nel senso che è una data storica, perciò ci deve essere questo collegamento storico, e poi qualsiasi persona può trovare un'alternativa o un altro modo per ricordarlo.
C'è stato qualcuno che dice perché proprio il fuoco di Vesta a ricordare, perché dovete fare il giorno pagano della memoria il 24 febbraio, perché non in altre
anche
date,
perché nell'antica Roma il 24 di febbraio c'era un rituale,
il
24 febbraio c'era un rituale che si svolgeva proprio al comizio, che era un luogo molto particolare, in cui quando c'era il re di Roma ci avvenivano dei riti particolari.
Ma credo che fosse il 24 febbraio proprio lo spegnimento del fuoco di Vesta. Esatto, adesso qui ci vorrebbe i dati che purtroppo non li ho sotto mano, però sul sito internet giorno pagano della memoria voi trovate tutto quanto quello che è il materiale. Però torno a ripetere, se qualcuno decide di fare delle altre cose non è che glielo si vieta, cioè si può ricordare in mille altri modi, mille altre cose e mille altre occasioni, per cui quelli che ci vengono a dire a noi perché voi fate è perché noi abbiamo questo sentire, noi abbiamo questa necessità, noi cerchiamo di organizzarci mediando fra le nostre cose. Dopodiché, se le persone vogliono partecipare al dibattito, bene, e se no, se vogliono fare altre cose, facciano altre cose, cioè no, non è che a noi ci interessi più di tanto. Questo, cioè, noi è importante questa cosa, questo rito è fatto anche in questo modo perché ha il senso della riaccensione del fuoco sacro, che è simbolicamente il fuoco della conoscenza che arde dentro ogni persona, che naturalmente quando c'era l'onda nera cattolica c'erano degli eroi che come dei novelli Prometeo nascondevano il fuoco della conoscenza nella ferula del loro cuore. Naturalmente questo è il simbolo che quel fuoco nascosto nel cuore degli uomini non era nascosto semplicemente perché non volevano farlo conoscere, ma era nascosto per poterlo proteggere, e con quel fuoco che hanno protetto nel loro cuore hanno incendiato le grandi foreste della conoscenza fino ad arrivare alla società come oggi l'abbiamo, uscita fuori dalla monarchia assoluta, uscita fuori proprio dall'orrore cristiano. E allora quel fuoco merita di essere onorato, almeno questa è la nostra idea.
Bene, allora Claudio, di cose ne abbiamo parlate, poi del 24 di marzo, quello che non c'è primavera, ci sarà tempo di parlarne, della cena del musso ad aprile, certo, ci sarà tempo di parlarne, e quella essendo la più vicina ed essendo anche la più nuova come iniziativa, è come un qualcosa che va oltre il rituale, in quanto è un fatto che ricorda eventi storici molto importanti e dolorosi e significativi, è giusto che lo ribadiamo, lo ricordiamo. Chi vuole partecipare conosce l'indirizzo, si può anche presentare, logicamente essendo un rituale religioso si può anche non partecipare, basta non essere elementi di disturbo o che si altri la quiete,
sì,
o l'andamento.
Diciamo che questo lo possiamo fare per il rito dell'equinozio di primavera più che per questo rito.
Tra l'altro, quel corso parlo qua del giorno della memoria, c'è anche il nuovo braciere, che ringraziamo Ferdinando che ha fatto, si è così impegnato per poter aggiungere questo ulteriore elemento rituale all'interno del bosco sacro, che ci sarà appunto la prima consacrazione proprio col giorno pagano della memoria, insomma.
Va bene, da dove cominciamo la trasmissione, Francesco?
Visto sai, partiamo dall'attualità più prossima e più divertente. Beh, sapete che noi parliamo sempre di politeismo, e quando succede che da qualche parte qualcuno parla di politeismo c'è sempre qualcosa di divertente. E allora, proprio in questi giorni è partita una polemica che si parla proprio di paganesimo, cioè più che altro di politeismo. Viene fatto da un partito politico, da un uomo politico che a me non è stato mai simpatico, sinceramente, però se piuttosto di parlare di origini e di valori cristiani si comincia a dire che c'è qualcosa di diverso, bisogna ringraziarli, noi staremo attenti, staremo lì a vagliare, vigilare, analizzare, e cosa vorranno fare, però. Allora, un partito politico lancia una sua nuova iniziativa, il capo di questo partito fa uscire un documento, dice sì che l'Italia è la culla del cristianesimo e del cattolicesimo, però l'Italia è però anche erede di un'antropologia intimamente politeista. A noi piace che qualcuno si accorga delle cose ovvie, che scopra l'acqua calda.
Ti ripresenti che questo personaggio è quello che si è spaccato in quattro per imporre il cristianesimo nella Costituzione Europea,
sì.
Oltretutto.
Sì, e allora o è un momento particolare di defaillance,
oppure
qualcuno,
hanno usato l'aria dove gli arrivano nuovi voti.
O forse, sai, se il fatto che essendo il cardinale Ruini sta ruinando parecchi dei politici italiani, e qualcuno abbia pensato di dire beh, cerchiamo di smarcarsi in qualche maniera, cerchiamo di farci rendere più appetibili, e abbia scelto questo. Logicamente questo uomo politico è stato accusato di essere pagano, a noi sinceramente non risulta il suo paganesimo, proprio perché non è perché ci sia un esame di paganesimo, ma perché c'è lo stile di vita che documenta se uno pagano o no, non è che siamo noi che diamo l'imprimatur, diamo l'approvazione, gli diamo il riconoscimento, gli diamo il bollino blu del paganesimo, però un pagano si vede proprio per come vive, per il suo stile, per le sue affermazioni, per come agisce. Speriamo che sia un'inversione di rotta nel mondo politico italiano, però insomma, finalmente qualcuno che dice che si dichiara erede del politeismo. Però io ricordo che il politeismo non è morto, perciò non esistono eredi. Il politeismo si vive, si amplia, si porta avanti, si dà il proprio contributo al politeismo e tutti quanti sono politeisti. Di conseguenza non è un patrimonio che ha a disposizione del primo che raccoglie, non è una res pubblica in cui qualcuno arriva e se ne appropria, ma è un qualcosa a cui si deve aderire. E non essendo morto, purtroppo per loro non ci sono eredi, insomma, e non c'è un'eredità da portarsi via, perché proprio il politeismo sarà sempre vivo e non potrà mai essere cancellato. Questa era appunto una notizia d'attualità, una cosa anche divertente, e vediamo quali saranno gli sviluppi, se ci sarà qualche ennesimo mea culpa in questo senso.
A proposito, posso cambiare argomento?
Sì,
Francesco?
Sì, era solo come una curiosità.
Sì, era curiosità. E niente, ti ricordi la conferenza della Laura Rangoni che è venuta fuori quella signora a dire: ma il Dio dei cristiani non ha ammazzato Isacco, cioè Abramo non ha ammazzato Isacco. E c'è stato un po' di, diciamo così, di battibecco, no? Per cui è intervenuta Laura Rangoni, che fra le altre cose, lei è laureata in storia del cristianesimo, fra le altre cose, per cui conosce sia i testi sia l'interpretazione dei testi, no? E si sono fermati sul dibattito: Abramo non ha ucciso Isacco, ma siccome Abramo pensava di uccidere Isacco, è come se l'avesse ucciso, no?
Sì.
C'è stata questa a spanne, no?
Sì, sì, sì,
sei intervenuta anche tu, no? Su
sì.
Questo tipo di... Ecco, il problema è un altro, cioè il testo della Bibbia in realtà non è che gliene frega niente di ammazzare Isacco. E nel testo della Bibbia interessa che Abramo sia talmente sottomesso e obbediente al Dio tanto da essere pronto ad ammazzare Isacco. Cioè, a Dio non gli fregava niente che lui ammazzasse o non ammazzasse Isacco, a lui interessava che Abramo fosse talmente sottomesso a Dio, pronto a far strage, pronto a uccidere chiunque, pronto a qualsiasi infamia pur di obbedire al Dio. E l'infamia maggiore, diciamo così, era rappresentata dalla richiesta di uccidere Isacco. Ed è considerato sempre storicamente in tutte le manifestazioni religiose, attenzione, sto parlando solo di religione, non sto parlando di società civili, il massimo delle infamie che uno possa fare, cioè praticamente distruggere i propri figli, distruggere i propri figli in funzione della volontà del Dio, cioè uccidere la propria società per far piacere a un altro. E questo in realtà è il racconto di Isacco. Ebbene, c'è stata la polemica, Francesco, volevo allacciarmi alla polemica di Toaf, proprio perché Toaf, il figlio dell'ex rabbino capo di Roma, ha scritto un libro giustificando le accuse dei cristiani nei confronti degli ebrei del sacrificio dei bambini. In pratica, cosa dicevano i cristiani per massacrare gli ebrei? Gli ebrei, quando arriva Pasqua, fanno la Pasqua col sangue dei loro bambini o dei bambini, cioè prendono dei bambini, fanno sacrifici umani, li squartano, bevono il sangue dei bambini. Ebbene, questa accusa veniva usata dai cristiani per criminalizzare gli ebrei, cioè per pensare agli ebrei come dei criminali, per poterli uccidere, massacrare e derubare. E alcuni ebrei vennero presi durante queste accuse, vennero torturati, e naturalmente quando ti torturano a un certo punto dici tutto quello che l'altro vuole sentirsi dire e gli firmi tutto. Ve lo assicuro io che io avevo firmato di aver ammazzato Tagliaccio dopo due giorni che mi avevano massacrato. Per cui quando ti torturano fai qualunque affermazione e naturalmente esistono queste dichiarazioni agli atti estorte da tortura in cui alcuni ebrei dicevano di aver ammazzato dei bambini. E la Chiesa Cattolica riuscì a far passare l'idea che gli ebrei ammazzavano i bambini proprio con l'esempio di Abramo e di Isacco. Allora, pensate un po' all'assurdità di tutto questo, no? Alla base della Chiesa Cattolica c'è il sacrificio di Isacco che fa Abramo. La Chiesa Cattolica usa Isacco ed Abramo per massacrare gli ebrei, per colpevolizzare gli ebrei, affermando che gli ebrei fanno sacrifici umani. Cioè, provate un po' a pensare all'assurdità di tutto questo. Francesco, non ti sembra allucinante ciò?
No, sai, ma poi è una cosa significativa, perché sarebbero sul libro di Toaf su Pasqua di Sangue, che purtroppo sembra che tutte le pressioni e le censure sparirà. C'è da fare una cosa che è più interessante e più curiosa, ed è una piccola citazione che viene fatta sul Corriere della Sera, e dice: azioni e reazioni istintive, viscerali, virulente, dove i bambini innocenti e consapevoli diventano vittime dell'amore di Dio e della vendetta. Il loro sangue bagnava gli altari di un Dio che si riteneva dovesse essere guidato, talvolta spinto, con impazienza a proteggere e punire. Al di là del fatto storico che siano o non siano esistiti questi omicidi rituali, al di là della consistenza o al di là delle invenzioni, perché io che vivo a Marostica, sono nato a Marostica, e chi di Marostica sa che esiste il beato Lorenzino, sì, vittima degli ebrei, dei perfidi giudei, come pregava appunto la Chiesa Cattolica, a me non interessa il fatto storico in se stesso, se sia o non sia esistito. Significa che esisteva una cultura in cui si poteva pensare o immaginare o ipotizzare o prendere in considerazione il fatto che i bambini potevano essere sacrificati. Che poi venisse fatto o non venisse fatto è una cosa secondaria, perché il problema è la cultura che vai a imporre, la cosa che prospetti, perché il problema è questo qua: se io penso che, come fanno i monoteisti, che sacrificando tuo figlio ottenga un consenso da Dio, alla fine, raccontando questa palla, questa menzogna, il fesso
arriva a ammazzare il figlio per avere consenso da Dio.
D'altronde io ricordo che alcuni anni fa su questa trasmissione ci fu una polemica, perché intervenne un cattolico e disse, parlo 2004-2005, disse che lui non avrebbe avuto problemi ad uccidere suo figlio se Dio glielo avesse ordinato. A questo punto questo non è successo tra gli ebrei, succede tra i cattolici. Su internet c'è anche la registrazione di questa, questa telefonata di questo cattolico, e lo significa che a me non mi preoccupa se gli ebrei hanno ucciso o non hanno ucciso i bambini, perché è un problema storico che non voglio affrontare, che però è giusto che si dibatta, e trovo anche assurdo che si ritiri un libro e che si vada a fare censura senza prima di averlo letto, perché d'altronde sicuramente se il libro dice delle cose inesatte dal punto di vista storico ci sono gli storici che lo andranno a correggere, però costringere l'autore a ritirarlo è un fatto gravissimo. Come un fatto gravissimo il fatto che il padre di Ariel Toaf sia stato costretto a ritirarsi le sue dichiarazioni sul discorso della legge sul negazionismo. Ma al di là di questo, il fatto rimane sempre questo: io propongo, ipotizzo, gli ebrei e i monoteisti lo fanno, il sacrificio del figlio. E questo diventa pericoloso, perché alla fine qualcuno ne sarà convinto che si possa fare così, qualcuno lo potrà fare, qualcuno alla fine esasperato perché abbandonato da Dio o temendo l'ira di Dio potrebbe arrivare a questo. E allora è giusto che ci sia un libro che ricordi la tragicità delle accuse, appunto, di questo senso, perché documenta quante atrocità si possono commettere nel nome del Dio dei monoteisti. Perché quando si ha un Dio che è permaloso, e la Bibbia lo dice, che è un Dio che è geloso, quando si ha un Dio che potrebbe arrivare a chiederti questo, le persone che accettano la sottomissione totale potranno anche nella loro allucinazione, nella loro follia, nella loro pazzia arrivare a questo. Perciò è giusto che un libro del genere giri, che si possa leggere, e soprattutto perché dimostra qual è la follia del monoteismo, il fatto stesso della circoncisione, il fatto di dover marchiare come un animale un bambino, perché questo dimostra che appartiene a Dio, quando un bambino appartiene prima di tutto a se stesso. E questo è importante ricordarlo: i bambini non appartengono a nessuno.
I casini grossi sono successi all'interno della Bibbia, cioè sì, la necessità che avevano gli ebrei che hanno inventato il monoteismo a Babilonia era quello di distruggere le credenze religiose degli ebrei che invece non erano andati a Babilonia. E in tutta la Bibbia voi trovate lo scontro fra il Dio degli ebrei di Babilonia, il Dio monoteista, contro Baal. Cioè, questo scontro lo trovate per tutta la Bibbia. E l'accusa degli ebrei di Babilonia è che gli ebrei rimasti fanno passare i figli nel fuoco, fanno passare i figli attraverso il fuoco. E questo tipo di sacrificio, che si legge in almeno un 20-30 passi della Bibbia, E non è un sacrificio delle persone, ma è una dedicazione delle persone. In pratica non era altro che il rito di gioventù che a Roma troviamo con il rito della toga, no, Francesco? Sì. Quando si dà la toga al ragazzo che diventa adulto, no? Che diventa maturo, e che veniva fatto dai fenici attraverso le due colonne di fuoco, il rito del Moloch, come viene chiamato normalmente. Però non era un rito di immolazione, un rito di uccisione, un rito di sacrificio, ma era semplicemente un rito di maturità. Questo rito in onore di Baal, cioè il passaggio nel fuoco, che dice nella Bibbia: avete fatto passare i vostri figli nel fuoco, cioè non è che li hanno bruciati vivi, li hanno fatto attraversare il fuoco in mezzo alle colonne, viene associato a un'altra tradizione che avevano i fenici, che è la tradizione dell'onorare i bambini morti prematuramente. Cosa volete farci? C'era una grande mortalità infantile, è un dato di fatto. Alcune società antiche avevano delle usanze anche per regolare la quantità di persone nella società, perché non potevano mantenerle tutto. Ogni botta era un figlio, sempre, non avevano molti preservativi. Li inventarono i romani dopo un po' la volta i preservativi, dopo arrivarono i cristiani e bloccarono la faccenda.
Ma sai, li inventarono i preservativi perché non c'era lo Spirito Santo.
E praticamente avevano anche il rito di onorare quei bambini che non riuscivano a superare il minimo di età, l'anno, i due anni di vita, e praticamente li bruciavano, cioè li mettevano sulla pira, no? E li dedicavano al Dio, dicevano: vabbè, la vita non gli ha consentito a loro di crescerli, conducili tu per mano, no? E dopo le ceneri venivano messi nei Tophet e venivano seppellite. Era un rito di onore per i bambini che non erano riusciti a vivere più di tanto, oppure anche i feti nati morti c'erano. Ebbene, questo rito che facevano i fenici venne praticamente storpiato, storpiato, interpretato come se i fenici bruciassero i loro figli. Voi pensatevi un po' che coglione che è una famiglia che si brucia vivi i suoi figli, no? Per onorare il Dio, quelli che magari li manterranno quando sono vecchi, cioè bisogna essere degli idioti, cioè, tanto per essere chiari. Però siccome credo che sia Strabonno un altro parlò di questa cosa, no? Semplicemente perché i romani dovevano far fuori i cartaginesi, in pratica. Nella storia, un po' la Bibbia, un po' questo, un po' quest'altro, insomma, si sono accavallate due o tre ipotesi, due o tre scemenze, che alla fin fine hanno tentato di avallare questo tipo di... Vieni, non ti preoccupare. Hanno tentato di avallare questo tipo di usanze come se fossero sacrifici umani. Naturalmente, cosa succedeva? Che gli ebrei, per opporsi a Baal, per opporre il proprio rito a Baal, hanno dovuto fare un altro rito. Cioè, non è più il bambino che viene dato al Dio, ma è il Dio che si appropria della volontà delle persone. Ed ecco che nasce la leggenda di Abramo e di Isacco, proprio come sottomissione di Abramo al Dio. Però l'unico sacrificio umano vero e proprio è quello di Abramo.
Sì, anche perché c'è da ricordare che certe volte purtroppo la Bibbia ha abituato le persone a pensare col discorso dell'interpretazione letterale delle cose. Esistevano in realtà altre cose che erano ben diverse, perché noi l'abbiamo ricordato spesso, Vernant, affrontando il tema del sacrificio della figlia, dice che chiaramente cosa succedeva? Succedeva che diceva sacrificherò mia figlia, in realtà si prendeva appunto una capra, la si vestiva come una propria figlia, la si considerava propria figlia e veniva sacrificata. Questo veniva fatto anche nelle guerre, veniva fatto appunto anche nelle varie guerre in cui si sacrificavano le capre perché rappresentavano i nemici. Certo che appunto se uno dice il sacrificio della figlia pensa al sacrificio umano, in realtà questo sacrificio umano non c'è mai stato, proprio perché si utilizzavano elementi sostitutivi. Ecco, il nostro regista Franco mi comunica che la trasmissione in cui il cristiano dice che avrebbe ucciso suo figlio se Dio gliel'avesse chiesto, 23 settembre 2004, la trovate all'interno del sito federazionepagana.com/radiopagana. 23 settembre 2004, maniera tale che appunto avete anche un riferimento testuale documentale di come può essere la follia appunto dei monoteisti nel senso letterale delle cose. In realtà i greci erano più attenti, più significativi, più abili, in quanto sapevano che bastava una carta anche che il dio non sarebbe adirato, cosa che il dio dei monoteisti non è mai disposto ad accettare niente di insostituto.
Toma, adesso faccio un discorso un po' confuso, diciamo così, no? Perché non ho i dati sotto mano e vado un po' a memoria, però tu mi puoi correggere. Bucert parla dei sacrifici nell'età antica e qualcuno ha mandato una aberrazione del genere. E Bucert parla del sacrificio di un sacrificio praticato ad Atene, in cui si ipotizza che quel sacrificio fatto ad Atene potesse essere stato il sacrificio umano fatto più anticamente. Il problema è che Bucert trova la conferma di questo all'interno della Bibbia. Cioè, che è una cosa da spararsi in testa, cioè io veramente questa è un'analisi, lo trovate su internet, l'ho messo come pagina, sacrifici umani e vicca, perché fu una pagina fatta da un certo Gabriele contro Francesco, fu una mail fatta contro Francesco che esaltava il fatto che gli antichi facessero sacrifici umani, mandata su una lista di discussione, mi sembra
The Vicans.
E io naturalmente questa l'ho presa e ho detto vabbè, farò questo, siccome mi sfidava a commentare questa email, ho detto vabbè, lo farò insomma un giorno. Dopodiché un giorno l'ho presa in mano, mi sono controllato un attimino, siccome qualche libro io ce l'ho, non ne ho tantissimo ma qualcuno ce l'ho, mi sono tirato fuori appunto sto libro di Bucert e mi sono letto da dove viene fuori sta roba, e in effetti torno a ripetere, Bucher, cioè questo rito della purificazione che faceva Atene viene secondo lui interpretato partendo dal rito analogo che facevano gli ebrei, e c'è un gioco di interpretazione, diciamo così, era praticamente il capro espiatorio, ecco, che veniva fatto anche ad Atene. Però cioè, solo con la Bibbia lui faceva questa ipotesi, però è un'ipotesi demente, è come quello, come l'archeologo che trova un cranio e dice ecco qui fatti i sacrifici umani, no, hai solo trovato un cranio e basta.
Ma se voi pensate che uno dei motivi per cui nell'antichità esisteva la giudeofobia, come qualcuno ha scritto, era perché i greci non comprendevano perché gli ebrei disprezzassero così tanto le altre persone che non avevano la loro religione. E non si può porre in riferimento la storia ebraica con la storia dell'antica Grecia. Io voglio ricordarvi una cosa semplice, che per comprendere l'antica Grecia, di quanto fosse dalla visione lontana dalla visione monoteistica, basterebbe un attimino andarsi a prendere la rifigurazione degli atleti nudi. Se voi prendete nei vari vasi in cui ci sono i corpi degli atleti, noterete che hanno tutti quanti il pene che sembra un salsicciotto. Perché? Perché gli ebrei avevano l'abitudine di essere circoncisi. Per i greci l'oscenità era mostrare il glande, allora per evitare che gli atleti a corpo nudo mostrassero quella parte del corpo, si legavano il prepuzio in maniera tale
da nascondere il glande.
Esatto. Ecco, cioè pensate che per noi è una cosa secondaria. I greci avevano così tanto distacco dal discorso ebraico o giudaico che addirittura un aspetto del genere, che potrebbe essere insignificante, d'altronde è insignificante per noi se lo vediamo nei nostri occhi. E allora prendere la mitologia greca e dire questo rituale è un rituale che ha sacrificio umano perché gli ebrei lo facevano, significa chiaramente falsare le cose, significa prendere per buono un libro che è solo un'invenzione, che è solo una menzione come la Bibbia. Le mitologie di nessun popolo possono trovare riscontro analogie col discorso della Bibbia.
No, ma infatti no, anche perché la Bibbia è stata inventata per impossessarsi delle persone. Cioè proprio i profeti a Babilonia avevano la necessità di impedire alle persone ebrei deportate a Babilonia di integrarsi con la popolazione, perché la schiavitù babilonese, noi parliamo, usiamo il termine schiavitù, no? Però non ha niente a che vedere con l'idea che noi abbiamo della schiavitù. In realtà a Babilonia arrivarono molte popolazioni proprio per arricchire, per rafforzare la città, E quelle popolazioni non è che fossero in catene a lavorare come schiavi, come noi li pensiamo, cioè noi abbiamo l'idea cristiana in testa di che cos'è la schiavitù, ma erano delle persone semplicemente deportate che dovevano fare dei lavori, ma avevano casa, avevano traffici, possedevano oro, davano soldi in prestito, per cui avevano anche capacità giuridiche, e queste persone frequentavano le scuole babilonesi. E i profeti avevano, i profeti, quelli che passarono proprio per profeti ebrei, avevano la necessità di impedire a queste persone di integrarsi con il resto della popolazione di Babilonia. Per questo si inventarono tutto quello che è la Genesi, il Deuteronomio, l'Esodo, un esodo precedente dall'Egitto, un Mosè, un rapporto col Dio, tutte queste menate, ma è stata fatta apposta per impossessarsi delle persone. Cioè, l'ideologia ebraica, la religione ebraica e il cristianesimo che ne deriva è stato pensato proprio per stuprare le persone, per mettere le persone in ginocchio sotto il Dio. Cioè, mentre tutte le altre religioni sono espressione dei bisogni delle persone, il politeismo, il riconoscimento degli dèi, il riconoscimento della natura e tutto il resto, la religione ebraica nasce invece come volontà di possesso delle persone. E l'ipotesi freudiana, cioè l'ipotesi fatta da Freud, secondo cui gli ebrei imparano il monoteismo da Akhenaton, è una stupidaggine, sì. Non è mai esistita sta roba. E purtroppo cosa succede? Succede che a Babilonia gli ebrei devono diversificarsi dalla popolazione, usano il marchio, usano come marchio la circoncisione, che era un'usanza igienica usata dagli egiziani. Questa usanza igienica usata dagli egiziani viene usata invece a Babilonia dagli ebrei, cioè tutta un'altra parte, come marchio per appartenere a quel Dio. Anche perché una volta che l'hai fatto, tu non ti puoi più far ricrescere il glande, per cui sei marchiato. E marchiato non torni più indietro. E questo era il potere che loro avevano sulle persone.
Claudio, tu avevi l'esempio preso da Tito Livio su come si comportava invece in ambito romano rispetto al discorso dei ragazzi.
Sì, no, l'avevo detto prima a Francesco, no, sì. Questa storia. Cioè noi di Tito Livio ci sono rimasti la storia di Roma, no? Però in realtà non è la storia di Roma. Cioè quello che ci racconta Tito Livio è la storia di Roma in termini morali, etici, da trasmettere ai ragazzi, cioè quell'insieme di valori morali che i romani volevano trasmettere alla loro gioventù. Infatti la storia di Tito Livio andò distrutta, meno che la storia che noi ci sono rimaste, che c'erano scritte talmente tante nell'impero, era talmente diffusa sta storia che non finiva più. E vabbè, se vuoi che vada Francesco, sì, sì. L'esempio che voglio prendervi adesso è un esempio morale, etico, di comportamento che i romani tenevano in grande considerazione e naturalmente lo attribuivano a una loro figura mitica, in questo caso è la figura mitica di Camillo. Bene, i romani, tenete presente, stanno tenendo d'assedio la città di Faleri. E adesso vediamo un attimo come si comportano. Presso i Falisci vigeva l'abitudine di servirsi della stessa persona come maestro e accompagnatore dei figli, e inoltre l'educazione di più fanciulli veniva affidata ad una sola persona, come tuttora accade in Grecia. A distruggere i figli dei maggiorenti, come è normale che avvenga, era colui che a giudizio comune prevaleva per dottrina. Costui, ancora in tempo di pace, aveva abituato i fanciulli a giocare e a esercitarsi davanti alla città e, una volta scoppiata la guerra, non aveva interrotto quell'abitudine, conducendo gli allievi a passeggiare ora lontano, ora vicino alle porte. La volta che gli si presentò l'occasione opportuna, inframmezzando giochi e discorsi vari, si spinse più lontano del solito e condusse i fanciulli fino alla tenda pretoria occupata da Camillo. Lì concluse la sua azione scellerata con ancora più scellerate parole. Egli aveva consegnato Faleri in mano ai romani, dal momento che dava in loro potere quei fanciulli che erano figli dei maggiorenti della città. All'udire quelle proposte, Camillo replicò: «Tu scellerato, sei giunto con scellerato dono, ma non trovi né un comandante né un popolo che siano pari tuoi. Fra noi e i Falisci non esiste un'alleanza sancita da un patto umano, ma esiste, ed è sempre esisterà, quell'alleanza che nasce dalla comune natura umana». Esiste un diritto di guerra, come esiste un diritto di pace, che noi abbiamo appreso ad osservare con gli strumenti della giustizia, non meno che con quelli della forza. Le armi che impugniamo non sono rivolte contro quell'età, che risparmiamo anche quando una città cade nelle nostre mani. Sono rivolte contro altra gente in armi, contro coloro che, senza essere stati da noi colpiti o provocati, hanno aggredito, sotto veio, l'accampamento romano. Tu, per quanto potevi, li hai superati, grazie a un delitto che non ha precedenti. Io sconfiggerò Faleri, come ho sconfitto Veio, con i mezzi che usano i romani, col valore, con le opere di guerra, con le armi. Poi lo fece spogliare, gli fece legare le mani dietro la schiena e lo consegnò ai fanciulli, perché lo riportassero a Faleri, dando loro delle verghe perché sospingessero il traditore a Narbate dentro la città. A quello spettacolo subito ci fu un grande concorso di popolo, e quindi i magistrati convocarono il Senato, perché la situazione si presentava sotto un nuovo aspetto. A tal punto cambiò la posizione d'animo che tutta la città chiedeva la pace proprio a quei falisci che, fino a poco tempo prima, inaspriti dall'odio e dall'ira, dicevano di preferire qualsiasi la fine dei vaienti alla pace dei capenati. In foro e nella curia venivano esaltati la lealtà romana e il senso di giustizia del comandante. Tra l'approvazione di tutti furono mandati degli ambasciatori a Camillo negli accampamenti, e da lì, col permesso dello stesso Camillo, a Roma e dal Senato per trattare la resa e la pace. Bene, questa è la storiella. È una storiella che ci dice che non si sbattono le teste dei bambini contro le pietre, non si distrugge il futuro di una città solo per avere il possesso delle persone. E vi ricordo che queste storie erano date proprio come esempio morale. Ora, se voi usate la Bibbia come esempio morale, prenderete i bambini e gli sbatterete la testa contro le pietre, perché tanto sono oggetti di possesso. Il Dio dei cristiani ammazza i bambini, mentre invece a Roma abbiamo una morale diversa. Applicato o non applicato non ha importanza, era questo che si voleva trasmettere ai giovani.
Beh, d'altronde pensate alla visione del mondo di un ragazzo a cui veniva esaltato un condottiero, un eroe che aveva agito in questa maniera. Sicuramente un militare, quando doveva proprio compiere un'azione, si ricordava
come
che,
aveva fatto
che gli avevano insegnato. Di conseguenza, di fronte ai bambini, non avrebbe distrutto una città, ma avrebbe, una volta vinta, gli avrebbe riconosciuto il dovere. E questo significava anche creare una capacità di dire che le persone sono importanti, perché quando gli altri diventano nemici, peccatori, perché ormai sembra che il termine peccatore venga usato con la massima disponibilità in tutti i campi politici, significa che un peccatore è un qualcosa che pecca, che manca. E che, siccome nel monoteismo i peccatori devono essere puniti, e se sono continuamente peccatori anche giustiziati, significa che le persone non si affrontano per come sono capaci di comportarsi e di agire, ma per dei peccati di tipo sessuale, per dei peccati di chissà quale tipo, possono essere colpite. E ne abbiamo un esempio anche di attualità rispetto alle persone, col discorso dei Pax, dei Dico, delle coppie di fatto. Se voi vedete, non si sta parlando di delinquenti, non si sta parlando di nuove brigate rosse, di terroristi, di black bloc che vanno all'assalto, distruggono le città, fanno danni. Si sta parlando di persone che vivono la loro esperienza personale, che non portano danno alla società, anzi danno un contributo, perché si dice che la società è basata sul rapporto fra le persone. Due persone che stanno assieme sono persone da incoraggiare, perché contribuiscono all'equilibrio della società. Eppure abbiamo cardinali, Chiesa Cattolica, tutti quanti impegnati nel dire: non dovete riconoscere queste persone. Cioè, non sono persone che chiedono finanziamenti, non chiedono sostegno, non chiedono contributi, non chiedono niente, chiedono soltanto che abbiano dei diritti. Eppure, se viene a chiedere da persone che sono al di fuori di qualsiasi logica politica, di chiedere a questi politici, eletti anche dalle coppie di fatto, di ignorarli. E questo è ogni politico, è qui a esaltare. Pochi politici, per fortuna o per sfortuna, sono indipendenti da questo, ma tutti i politici sono qua a esaltare il diritto della Chiesa Cattolica di dire queste cose. Ma c'è da pensare a una cosa ben particolare: quali politici avremo nel futuro di fronte a questa logica in cui tu vedi il cittadino e dici: io rappresento il popolo italiano, vengo eletto da voi in maniera democratica, poi se la mia chiesa mi ordina di fare qualcosa, io vado contro di voi. Cioè, nessuno ha osservato questa assurdità di cose, perché significa che io devo votare, delegare a qualcuno a rappresentarmi, e questo mio rappresentante, se è cattolico, una potenza esterna allo Stato e alla società mi può imporre di venirmi contro. Allora, non è ora di pensare che tutti i monoteismi sono pericolosi? Se pensate, quello che chiede la Chiesa Cattolica adesso, che distanza c'è tra il monoteismo e l'integralismo islamico? Nessuna. Allora io inviterei le persone a riflettere questo: se ormai l'essere cattolici o pensare in maniera di obbedienza alla Chiesa non vada in contrasto con la vita di questa società.
Ma guarda che tu sei troppo gentile, perché quello che tu hai detto è estremamente moderato, fra virgolette, perché uso il termine in maniera diversa. Perché io ho qui una dichiarazione di Stefano Rodotà, dalla Repubblica del 14 febbraio 2007, ieri? 14 febbraio 2007, e dice: è ormai evidente che le gerarchie ecclesiastiche hanno deciso di collocare i loro interventi e le loro iniziative in una dimensione che va ben al di là del legittimo esercizio della libertà di espressione e dell'altrettanto legittimo esercizio del loro magistero. Giudicano i nostri tempi con una drammaticità che fa loro concludere che solo una presenza diretta, non tanto nella società ma nella sfera propriamente politica, può rendere possibile il raggiungimento dei loro obiettivi. Cioè, noi siamo in una posizione in cui la Chiesa Cattolica sta facendo attività di eversione dell'ordinamento costituzionale. Questo sta dicendo Rodotà.
Sai, ma di io, qualcuno non, non ha sollevato storie. Io ho preso il Corriere della Sera di giovedì 14 dicembre 2006 e un certo cardinale Caffarra, che ha preso il posto di Biffi a Bologna, allora l'articolo del Corriere della Sera dice: fa il cardinale le copie di fatto, niente aiuti, lo Stato le ignori. Ma sai, io mi comincio a preoccupare quando mi si dice che un mio simile, che un'altra persona, la devo ignorare.
Pericoloso, eh?
Cioè, perché io dovrei ignorare un mio simile solo perché il fatto non è andato a sposarsi in chiesa o in comune? Che differenza c'è fra me e quest'altro cittadino? Sai, e nessun politico gli ha detto: ma di questo passo dove andremo a finire? Perché io posso capire, lo Stato non può ignorare i cittadini, perché se lo Stato e la società sono fatte dagli individui, ogni individuo, essendo all'interno della società, deve essere considerato. E se poi ci sono delle persone che vengono ignorate, quante altre persone si possono ignorare? E si comincia a dover ignorare le persone perché sono copie di fatto, quando si comincerà a ignorare le persone perché sono dei peccatori? E dopo, una volta che si potrà dire non dobbiamo ignorare i peccatori ma il peccato va punito, i roghi chi li accende?
Ma guarda che io qui dal 7 febbraio 2007 l'affermazione di tale Monsignor Paolo Romero, neoarcivescovo di Palermo, che si permette di dire a un ministro dello Stato: taccia e impari a pregare. Cioè, questo deficiente coglione, pezzo di merda, ha detto al ministro Melandri, un ministro dello Stato italiano, di tacere. Ma siamo deficienti. Questo è veramente un delinquente. Ha minacciato un ministro e ha imposto al ministro di imparare a pregare, di sottomettersi a lui. Un ministro della Repubblica. Cioè, siamo veramente roba fuori di testa. Questo è versione dell'ordine costituzionale. Sai, veramente è da indignare sta roba.
Sai, ma lì poi il monoteismo si basa sull'ignoranza. Io prendo le parole di Francesco Paolo Casavola, forse il nome non ti è nuovo, e dice: in questi giorni, il Sole 24 Ore, in questi giorni la famiglia sembra proprietà privata o brevetto di invenzione della Chiesa Cattolica, perché l'unica voce a sua difesa viene da questo soggetto collettivo più vecchio di ogni altro, essendo al mondo da 2000 anni. Le ragioni di questo vegliardo sono altruistiche, invocando il nostro bene con il suo. La famiglia sta nella Costituzione della Repubblica Italiana laica, il matrimonio è per tutti un istituto del diritto civile e solo per i credenti un sacramento. Ma tant'è. Non avendo letto un libro di diritto romano per adulti, qualche adulto sa che il cristianesimo sopraggiunse quando da 10 secoli il diritto romano aveva strutturato quella cellula sociale chiamata famiglia? Se ne ricordò qualcuno dei padri costituenti quando, nella prima commissione della commissione dei 75 e poi l'assemblea, si discusse della definizione della famiglia per il testo dell'articolo 29. La formula società naturale andava incontro a obiezioni. La originarietà assoluta, sincronia rispetto all'apparizione di una specie umana, era smentita dalle diverse fasi dell'incivilimento. Il comunista ministro di giustizia Fausto Gullo richiamò la famiglia romana come antecedente immediato alla nostra. Citò Pietro Bonfanti, il romanista, che aveva teorizzato la natura politica della famiglia romana, quasi uno stato embrionale. Ma una frase la voglio rileggere e rimarcare. Non avendo letto un libro di diritto romano per adulti, qualche adulto sa che il cristianesimo sopraggiunse quando, da 10 secoli, il diritto romano aveva strutturato quella cellula sociale chiamata famiglia? Allora, questo viene da una persona non certo di poco conto, non di poca importanza, e qua non se la prende con la Chiesa cattolica, se la prende con l'ignoranza dei cristiani.
Quando la Corte Costituzionale deve decidere, no, su dei provvedimenti che deve prendere, non si guarda soltanto la Costituzione come data, ma va a prendersi tutto il dibattito che c'è stato, che ha condotto a quella decisione. Cioè, quando noi abbiamo un articolo della Costituzione, noi abbiamo l'articolo, ma dietro a quell'articolo c'è tutto il dibattito che si è sviluppato, cioè tutte le obiezioni, io dico questo, tu dici quell'altro, il cattolico dice questo, quest'altro che ha detto altre cose, e si è arrivato alla mediazione, per cui è il dibattito che in realtà è quello che regge l'articolo. Ma c'è un'altra cosetta, Francesco, sì, che io qui ho sotto mano, ed è dal 13 febbraio, dalla Repubblica del 13 febbraio. I giuristi, lo so che è tardi, i giuristi, nessun limite costituzionale per quelle norme. È infondata l'affermazione secondo cui l'articolo 29 della Costituzione porrebbe dei limiti al riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali o non fondate sul matrimonio, come ormai è avvenuto in quasi tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale. È quanto sostiene il cartello di 23 costituzionalisti con la dichiarazione appello sull'interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione. Cioè, praticamente la famiglia è una decisione che fa lo Stato, non esiste un diritto naturale se non per i terroristi che fanno capo a Ratzinger e la sua banda di assassini. Per i terroristi che fanno capo a Ratzinger e la sua banda di assassini esiste una formas mentis, ma la loro formas mentis è quella della monarchia assoluta, è quella del pazzo di Nazareth che dice fai quello che voglio io ti ammazzo. E non è accettabile che questa formas mentis entri nel dettato costituzionale o nella società civile, tanto per essere chiari. Francesco,
sì,
diamo, vuoi dire ancora qualcosa?
No, beh, vuoi che diamo via le telefonate?
Vuoi via le telefonate così presto?
Siamo veramente in ritardo questa volta.
049-600-600-049-600-838. Non siamo in ritardo, è troppo presto.
No, per le telefonate.
Pronto?
Ciao. È vero che è troppo presto?
Troppo tardi. No, sono Francesco, sempre in caso qua. Va bene, lei. In ogni caso, sento, comunque ho qua i giornali della Repubblica sul libro, comunque se da sapo si pie, comunque Toaf si ritira, diciamo se ritira il libro, perché in ogni caso c'è sempre un libro di storia. È sempre un libro, diciamo, di
documentazione.
Documentazione.
Se non altro le fotografie si potevano prendere. Le fotografie erano usabili.
Eh sì. Però mi hanno trovato un altro stamattina. Io ho ordinato quello di Ariel Toaf, però non c'era. Ho trovato l'accusa del sangue di Ruggero Tarabella.
Ah. Le Nazioni Riunite.
Sì.
Le Nazioni Riunite, sì.
Storia politica di un mito antisemita.
Sì, invece ce l'ho.
Ce l'hai?
Sì, tu sai, Ivano, essendo nato a Marostica,
c'è una contesa. Non ho messo più che sin qua.
Sì, lo so, a vedere il capitello che hanno coperto. Sì, so dove è stato martirizzato il beato Lorenzino.
Ma hai visto il dipinto vecchio, il fresco vecchio?
No, quello vecchio no, purtroppo sono arrivato già quando l'avevano censurato. Come hanno fatto sparire i quadri,
sì,
all'interno della chiesa di Santa Maria?
Sì, perché in paese diciamo 20 anni fa, di più, anche 25, ed è venuto su una comitiva di ebrei naturalmente a protestare, insomma, cioè protestare in una seduta e così, infatti è sparito quadro.
Beh, anche la chiesa di Santa Maria Marostica, c'erano due quadri con la scusa di dare il colore, sono spariti.
Spariti, sì, 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 sì. Dopo ne ha fatto un altro bel dipinto con i fioriti, quei cose.
Sì, sì, l'ho visto proprio quello che c'è sopra.
Sì. Niente, dopo che se, a parte quello che è giusto, mi penso che comunque le sue, le, come si chiama, le, la casa editrice, come
il mulino, quella
il mulino dice che bisogna decidere, comunque non si è ancora detto, comunque se, sarebbe brutto, cioè, che ritirasse il libro, perché un libro è sempre...
I libri non si bruciano mai, si contestano, esatto, semmai.
Esatto. Comunque Ivano, io vorrei ricordare che l'ultimo libro è stato bruciato nel 1957 all'interno della questura di Varese in Italia, sì, cioè non secoli fa, 1957.
Ma se come se bruciassi un libro
si no, no, ma, cioè, ma materialmente è stato bruciato, eh. Ma, i libri bruciati, ritirati, sì, sì. I libri, perché appunto qualcuno li trovava blasfemi, sono stati ritirati dal mercato librario, sì, sequestrati dalla polizia italiana, portati all'interno della questura di Varese e bruciati in 1957.
Dunque se passati 50 anni, non ecco. Perché Attilio, insomma, l'ho mandato a Attilio, se poi magari può curare così. Adesso vede perché ha detto che Toaf dovrebbe fare dei ritocchi, insomma, ecco, delle giunte o dei tirare via delle robe, comunque, necessario. E dopo che c'è, naturalmente, un altro bella roba sul Gazzettino Cultura e Società, che si dimostra a Palazzo Venezia, non so se Giancarlo Ligabue,
sì, quello della grande madre,
la grande madre, sì,
è quello del coso, quello del Turco,
dell'Electa, no no,
ah, l'altro ancora, no, perché in Turchia c'era una grande madre, no, una grande, no, mostra
Turkmenistan.
Ah, no. Gabriele Rossi Osmida, che fa il punto su uno dei più affascinanti miti dell'antropologia, e vi informa un libro della letteratura lituana e Gimbutta se battezzò l'Europa antica, esce nel 2005, posticipato le idee del dunque madonna il titolo le idee viventi della Medusa, è uscito nel 2005, ma io non credo di averlo,
ma tu stai comprando libri a manetta?
No,
neanche io compro tanti libri così, anche perché quando ne ho uno, fa citazioni, ripetelo, battalo in computer, eccetera, se non del lavoro che mi serve.
Sì, ma appunto, ma tu hai il computer, appunto, cioè, a manetta non è che compri tanti libri, quelli che mi interessa la tematica.
Vabbè.
Comunque, solo questo, non bevo, non fumo, non...
Beh, è meglio, è un bellissimo.
Sì, è una scusa, ma così.
Certo, è un modo di dire, certo, infatti, meglio informarsi.
Sì,
troviamo,
Sì, sì, no, beh, ma anche a me mi domando mai, al vento, se dice, ma guarda, quanti libri hai tu, quanti libri e magari il suo pensiero a 60.
I libri non sono mai troppi, libri.
Non sono mai sufficienti.
Magari il silenzio dentro della gente si dice, ma come farà, che già per la pensione, già per neanche poco del manco del minimo, chissà, venderà droga forse.
Quello qua sui libri.
Venderà icone, sì. Icone russe. Il monsignor Bisaglia, la morte di Don Mario Bisaglia, un delitto perfetto, perché non gli ha trovato
sì, dai.
Il delitto, però non gli ha trovato la causa, cioè, il delitto, però non gli ha trovato
i Bisaglia, erano dei boss, quindi il delitto,
Francesco, il famoso Bisaglia,
sì, quello che era stato coinvolto anche, perché gli aspetta un bambino, esatto, sparito, sì,
erano dei boss,
sì, che fa.
Va bene,
e dopo che c'è uno che critica, beh, a parte quello la disputa sul massacro dei Catari, lettere, Vittorio Messori risponde a Francesco Zambon, che replica ulteriormente, sì, Francesco, sì, Zambon.
Zambon è uno dei maggiori studiosi italiani sui Catari, sul monumento dei Catari. No, ma comunque Zambon, ti dico, è un autore che ha scritto molto ultimamente sui Catari, ha fatto anche parecchie cose.
Sì, ma Messori spara alto, no? Anche se Messori c'è gente qua, spara alto senza sapere robe, insomma, per dopo fare la polemica, capito?
Sì, sì, sì.
Imbrogliare, che cosa? Così la gente capisce.
Ma guarda, l'importante è creare il sospetto. Creare il sospetto. Capito? Esatto. Ed è quello che succede sempre. Cioè, anche se tu hai le ragioni, io continuo a riaffermare le cose in modo che tu abbia il dubbio. Siccome l'onesto ha il dubbio, no? Esatto. Cioè la persona corretta ha il dubbio, esatto. Allora l'infame cerca di introdurre il dubbio, no? Per spacciare falsità. Bene.
Bene. Ciao, Ivano. Vede ancora uno studioso islamico critica Darwin e dice che è un terrorista.
Ah sì, anche questo abbiamo,
hai
sì.
Detto, sì.
Fra poco dovremo cominciare a imboccarci le maniche anche là.
È carnevale.
Sì, appunto.
Ok.
Ecco, non mettetevi maschera da prete perché
no,
anche
no, no.
Era già proibito del travestista.
Sì, come
no. Sì, è proibito. No, sì, sì, proibito.
Sì.
Perché fa prurito,
sì.
No, allergico e robe.
Va bene, dai.
Va bene.
Ciao, ciao.
Francesco ha messo via.
Sì, sì, perfetto, grazie.
No, non ho messo via ancora, cioè quando arriva però perché deve
sì, 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 lo sono mandato io, vado sempre una persona a controllare ogni sabato.
Ok.
Bene, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Naturalmente vi do appuntamento per le ore 19, continueremo con la percezione extrasensoriale. Francesco, cosa gli diciamo prima di andare via?
Beh, se, ricordo gli ascoltatori, internet www.federazionepagana.com/radiopagana, trovate l'archivio delle trasmissioni dal 2003 in poi, insomma, perciò avete parecchia roba da riascoltare.
Fate conto che in questo momento su federazionepagana.it arrivano una media di 160-170 persone al giorno e scaricano circa dalle 5 alle 600 pagine al giorno per 1000 rotti accessi, per cui è un successo notevole. Però siccome ho sentito che il mese scorso la RAI ha fatto 68 milioni di pagine aperte, allora mi sono rimasto male perché il sito federazionepagana.it non ha fatto 68 milioni di pagine aperte. Ma mi sembra possibile, la RAI sì e io no. Va bene, vi do appuntamento per stasera. Ciao, ciao, ciao. Vado con la pubblicità giusto con Alvise.